Molti di noi che hanno sostenuto un colloquio di lavoro abbiamo avuto occasione, possibilità di, anzi bisogno, di consegnare quello che viene chiamato curriculum vitae, in cui, questo documento in cui noi riportiamo i nostri dati anagrafici, il nostro titolo di studio, quello che sappiamo fare, le nostre attitudini, le nostre esperienze di lavoro, vero? E cerchiamo di riportare quello che veramente abbiamo fatto, non ci inventiamo niente, dovrebbe essere così. Ma se un bugiardo presenta il proprio CV, cosa pensate che metterà dentro? Beh, innanzitutto metterà tante cose positive che ha fatto, no? E farà in modo di far credere che quello che è scritto è realmente quello che è o quello che ha fatto. È chiaro che magari all'inizio può anche riuscire ad abbindolare il datore di lavoro che magari entusiasmato da questo curriculum può assumere questa persona, ma poi magari quando la persona comincia a lavorare ci si rende conto che magari tutto quello che sapeva non era proprio così e quindi comincia ad esserci i primi problemi. Vi garantisco che questo è successo anche nella mia azienda, quindi è qualcosa che succede abbastanza spesso, ma stamattina vogliamo concentrarci su un particolare, un ipotetico curriculum vitae che potrebbe presentare un falso. Stiamo vedendo in queste settimane i falsi profeti, i falsi dottori. Così stamattina apriamo la parola di Dio in Seconda Pietro, capitolo 2, leggeremo non funziona questo, cominciamo. Ok. L'hai fatto partire tu, Matteo? Quindi non ha funzionato questo. No. Sì, leggeremo allora stamattina il capitolo 2, i versi dalla seconda parte, versetto 10 fino al versetto 16. Così dice: audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura ad essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, come un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Fin qui la parola di Dio. E ho anche capito perché non funziona questo. Se non ci metto il ricettore non può funzionare. Giustamente. Sì, puoi staccare quello, grazie. Ho avuto l'illuminazione dello Spirito di Dio. Quindi, parleremo oggi di questo CV del falso, così intitolato questo messaggio, e vedremo tre punti che sono le lingue conosciute, capacità relazionali, le capacità manageriali ed infine le esperienze. Le scorse volte abbiamo visto come Pietro avverte della presenza di questi falsi profeti e falsi dottori tra le linee stesse delle nostre chiese. Quindi la pericolosità che ci troviamo intorno a noi, dentro di noi, nelle nostre adunanze, questi personaggi, magari anche per un breve periodo, però, che fanno il loro danno, lo rivedremo ancora questa mattina. E sulla scia di questo trattare da parte di Pietro riporta anche alcuni esempi, no? Come Dio è intervenuto nei casi di Lot, di Noè, come ha voluto salvare questi pii a scapito di quei malvagi con cui ebbero a che fare questi personaggi. Questi malvagi, questi increti, questi schernitori, vi ricordate la storia di Noè? Così Pietro continua a trattare questi malvagi in riferimento ai falsi profeti e dottori e ai loro seguaci. Quindi vedremo nello specifico il loro comportamento in determinate situazioni, ma anche possiamo estendere con un significato e una valenza più ampia a tutti i peccatori, a tutti i malvagi non salvati in generale. Così vediamo il primo punto, le lingue conosciute. Leggeremo il verso la seconda parte del verso 10 fino alla prima parte del verso 13. Audaci e arroganti non hanno orrore di dir male delle divinità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura ad essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione ricevendo castigo come salario della loro iniquità. Le lingue sappiamo sono importanti, le richiedono molti posti di lavoro, vero? Quando si fa un colloquio, la prima cosa che ti chiedono le lingue straniere. Ma vediamo l'altro uso reale della lingua che tutti fanno, anche non conoscendo la lingua straniera, ma tenendosi strettamente alla propria. E questa è la prima forma di peccato, quella più immediata. Sì, è vero, gli atteggiamenti, le nostre azioni fanno danno, ovviamente, ma la cosa che vediamo innanzitutto come la prima manifestazione di peccato è l'uso della lingua. La comunicazione, la prima cosa che percepiamo da parte di qualcuno, la comunicazione verbale, da parte di qualcuno che vuole peccare. Allora sentiamo tante maldicenze, in televisione, sui social, per strada, i vicini di casa, dappertutto, verso tutto e verso tutti. E qui vediamo come i falsi non si risparmiano di parlare anche contro le autorità, qualunque esse siano, terrene o spirituali, questo bestemmiare, qui le chiama le dignità. La maldicenza è la forma di peccato più ampia, più diffusa. E non si tratta di avere particolare competenza, no, di quello che si dice, la conoscenza delle cose. Infatti qui Pietro dice, dicono male di ciò che ignorano. Quindi sparlano, questo sparlare vuol dire proprio non avere cognizione di causa di quello che stai dicendo. Lo fai soltanto per un danno. Pietro fa un riferimento agli angeli, perché benché più potenti, sono esseri più potenti, creati tali, più potenti degli uomini, più coscienti, più con la più conoscenza degli uomini, loro non si comportano così. Loro hanno timore, non lo fanno questo, benché potrebbero, ma non lo fanno, perché hanno timore. Allora, questa mattina vediamo dei brani paralleli che si trovano nella lettera di Giuda e cominceremo a vedere Giuda i versetti da 8 a 10. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità, ecco. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano, e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragioni. Vedete che forte parallelismo c'è con Giuda. Pietro rassicura subito i lettori dicendo che costoro riceveranno un castigo, non la lasceranno libera, non la scamperanno. Né più nemmeno come gli abitanti di Sodoma e Gomorra ebbero una punizione da parte di Dio, sappiamo, no? Abbiamo visto anche la scorsa volta. C'è qualcun altro che sappiamo che parlò in un modo così approfondito dell'uso della lingua? Ditelo, ditelo, lo so che lo sapete. Giacomo, ovviamente. Giacomo, leggeremo questo brano bellissimo in capitolo 3, i primi 12 versi. Fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posto com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla geenna, da fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo e pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca sono benedizioni, escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Abbiamo già letto questo brano tante volte, in tanti contesti, perché qui proprio Giacomo riesce a essere molto specifico, molto pratico, molto efficace. Ma quanto spesso ci caschiamo su questo brano? Io ribadisco ancora una volta che la parola di Dio è stata scritta per l'uomo, perché ha dei problemi, altrimenti non avrebbe senso. Sarebbero molto più interessanti molti altri romanzi. Ma nel momento in cui quella parola ti parla al tuo cuore e colpisce là dove è il tuo problema, allora lì vediamo l'efficacia, è l'importanza, è il bisogno di ribadire alcune cose. Quindi, la leggiamo, l'abbiamo letto tante volte questo brano, ma ci caschiamo tutti i giorni. Non se ne scappa. E Giacomo lo sapeva bene. Perché il problema non è dire le cose, ma dirle in un modo che non è corretto, non è esatto, non rende giustizia. Magari lo dice a un momento sbagliato, in una sede sbagliata, e facendo un danno enorme. Un piccolo fuoco, qui lo chiama Giacomo, che incendia una grande foresta. Perché se tu dici la verità in un modo giusto, nessuno ti può condannare. Anche se la verità, leggiamo altrove, va detta con amore, quindi non dobbiamo limitarci a dire il fatto così com'è, seppur vero. Dobbiamo scegliere il modo giusto, il tempo giusto e il contesto giusto, vero? Anche questo lo sappiamo. Il problema è quindi quando dici qualcosa di falso e quando la gente ci crede soprattutto, perché tu puoi dire tutte le falsità, tutte le bestialità che vuoi, ma se non ti crede nessuno, che problema c'è? Il problema è quando ti credono e ti vengono appresso e fai seguaci, e questi seguaci fanno la stessa cosa che fai tu, le cose sbagliate. Così vediamo il secondo punto, le capacità relazionali. Leggiamo la seconda parte del versetto B, 13. Essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Un altro requisito del CV è come ci si comporta con gli altri, chiunque essi siano, la capacità di relazionarsi con le altre persone, vero? E qui, come per quanto riguarda Pietro, come riporta Pietro, parliamo di uno sfruttamento smodato. Non dobbiamo pensare che sia peccato mangiare, stare insieme a dei peccatori non salvati, invitarli a pranzo. Lo stesso Gesù mangiava con i pubblicani, vero? Ed è stato ingiustamente criticato. Rileggiamo questo brano che si trova in Matteo, capitolo 9, dei versi 10 a 13. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Quindi non è questo il punto con chi stai a pranzo. L'avvertimento è di fare attenzione a come si comportano loro verso di noi, specialmente quando vogliono spacciarsi per cristiani. E questa è la cosa più brutta. Nel corso di più di 30 anni che sono in questa chiesa locale, ho visto molti ingordi che passavano come delle meteore, venivano a cercarsi qualcosa, a ricercare qualcosa. Le cose più svariate. È un po' come un parassita che sfrutta l'ospite solo per i propri interessi. Che tipo di interessi? Interessi di qualsiasi tipo. Sentimentale, usando un eufemismo, per ottenere un aiuto materiale, pratico, e fin qui non ci sarebbe niente di male, però e se solo quello è lo scopo, sei un parassita, stai facendo danno. O solo per avere popolarità, o per portare un vento di dottrina tutto tuo personale. Portare fuori, da fuori qualcosa, vuoi in qualche modo introdurre nella chiesa locale qualcosa che viene da fuori, che magari è anche buono, ma lo fai in modo prepotente, e magari ma pure falso soprattutto, quello è il problema. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle eresie? Quando parliamo di opinioni, eresie, appunto la traduzione è proprio opinione, opinione propria ovviamente. E così cercano di ingozzarsi con tutto ciò che possono prendere dalla chiesa. Arraffano. E questa è un po' l'accezione un po' più generale, no? Di colui che vuole gozzovigliarsi, del falso che vuole gozzovigliarsi. Qui più strettamente però si parla anche di agapi, di banchetti lo chiama, che vogliono approfittare della sana comunione fraterna per i loro scopi. E questa espressione proprio gozzovigliarsi in pieno giorno fa pensare che non si fanno problemi, perché magari una volta la gente si aveva un po' più di riguardo perché mangiava la sera col buio. Sapete perché? A volte li vediamo anche nei film, no? Perché i locali nella sera erano poco illuminati? Questa è una cosa che ho letto recentemente. Non è per dare l'atmosfera come il pub, no? Allora, il pub è voluto per dare l'atmosfera un po' così, no? Luci soffuse. Questi luoghi non erano particolarmente illuminati perché la gente non voleva farsi vedere quanto si ingozzava. Quindi era questa proprio, quando qui Pietro dice in pieno giorno, vuol dire che proprio manco si nascondono, lo fanno proprio tranquillamente ormai. E questo può sviarsi davanti a tutti, fino ad essere, qui dice, una macchia e una vergogna. Una macchia e una vergogna. Immaginate in una comunione fraterna questo che fa queste cose, che testimonianza può dare. E anche qui troviamo un parallelo che si trova in Giuda al versetto 12 e 13. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando bacchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua. Portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Così vediamo al terzo punto, le capacità manageriali. Leggiamo il versetto 14. Hanno occhi pieni d'adulterio, non possono smettere di peccare. Adescono le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Un altro elemento per un CV è come il candidato riesce a tenere una leadership, come influenza o attira gli altri componenti di un team, vero? Per il bene dell'azienda, ovviamente, quello è lo scopo, se no non sarebbe assunto. Qui invece si parla di adulterio, inteso in senso più generale come adescare, attirare anime a sé. Questo è tipico degli affascinanti, no? Ritorniamo ai falsi profeti che abbiamo visto qualche settimana fa, se vi ricordate, che ti ubriacano con le loro parole melodiose, un po' come delle sirene, e più instabili, ecco che gli vanno appresso, coloro che sono deboli nella fede. E guardate, questo non è così insolito. La TV prima e ora il web sono pieni di questi predicatori che ti affascinano con la loro presenza fisica, ma anche e soprattutto il loro modo di dire, quello che dicono, quello che fanno. Partono sì dalla parola di Dio e ne danno una particolare interpretazione. Vedo spesso questa presunzione di voler spiegare ogni singolo versetto della parola. E voi direte, beh, è quello che va fatto, no? No. Mi dispiace, non è così. Non è così, non è così che funziona. Ci sono tante verità nella parola di Dio che vengono semplicemente comunicate senza essere spiegate. Sappiamo che è così e basta, le facciamo nostre, le comprendiamo finché ci rimane possibile, stop. Non andiamo oltre, non andiamo oltre, le accettiamo e le mettiamo in pratica nella nostra quotidianità. Qualche tempo fa, quando abbiamo fatto il seminario con eBay, il webinar in cui c'è stato un laboratorio dove si parlava dell'uso delle parabole. Le parabole, quante parabole ci sono, no? Soprattutto nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, ma anche nell'Antico. Ci sono coloro che pretendono o vogliono, si fissano nello spiegare ogni singola figura all'interno della parabola. Non è quello il discorso. Sì, forse magari qualche cosa sì, si può andare oltre, ma non è quello. Qual è lo scopo di Gesù nelle parabole? Era quello di insegnare un messaggio attraverso una figura retorica. Non è che devi stare a spiegare nella parabola del fior prodigo perché stavano facendo la festa, come la stavano facendo, perché il vitello e non il maiale, perché quello e no, il fratello minore, perché ha risposto. Quella è la misericordia di Dio, punto. Non è. Puoi spiegare fino a un certo punto. Questo è per quanto riguarda le parabole, ma ci sono coloro che pretendono di spiegare ogni profezia di Daniele, di Ezechiele, o di Apocalisse, spiegare ogni figura che sta lì dentro. Ma ho letto cose veramente forzatissime e dico, fermati, non è così. Dio si rivela nel modo come Lui vuole rivelarsi, lo diciamo tra un po'. Leggiamo infatti in Giobbe, al capitolo 38, versetti da 1 a 4. Allora il Signore rispose a Giobbe nel seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingi di fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, sei di tanta intelligenza. E così sappiamo che Dio risponde a Giobbe e ai suoi amici, continuando con questo tono per qualche capitolo di questo libro, per far capire a Giobbe qual è il posto dell'uomo e qual è quello di Dio. Ci sono altre domande che è naturale che ci poniamo leggendo la parola di Dio e possiamo ottenere risposta, ma non è sempre così. Non è sempre così. Dio si è voluto rivelare nella misura esatta che serviva a noi, né più né meno. Non pretendiamo di avere ogni risposta agli interventi di Dio sulla vita degli uomini, sulla vita dei nostri cari, sulla vita anche di uomini del passato o quelli che troviamo nella parola di Dio, perché avremo la pretesa di farci come Lui, di metterci al suo stesso gradino. Dio perché ha fatto? Ah sì, ho capito perché ha fatto così, così. Che hai capito? Dobbiamo rispettare la sovranità di Dio e il suo perfetto controllo e fidarci di Lui. Questa è la fede, o un aspetto della fede. Fidarci di quello che ha fatto e come è intervenuto. Leggiamo, studiamo la parola di Dio, applichiamo quello che impariamo. Quindi diffidate quando sentite o leggete di questi cosiddetti profeti, che ce ne stanno tanti in giro, che pretendono di spiegare ogni cosa. Ad ogni domanda c'è sempre una risposta, una domanda sempre una risposta. L'adulterio nasce nel momento in cui la sposa, che è la Chiesa, così come leggiamo il capitolo 5 di Efesini, va dietro ad un altro sposo, che non è Cristo. Ma possiamo anche parlare anche di adulterio in senso più stretto qui, no? Questi falsi profeti che con loro parlare ammaliano, no? Queste anime instabili, che hanno bisogno di un certo tipo di conforto e vogliono fare certe particolari esperienze. E guardate che il mondo è pieno di questi predicatori, che approfittano parlando di amore libero. Quando c'è amore c'è tutto. Facciamoci troppi problemi. Quindi questo amore libero, qualunque esso sia, quindi si sentono in diritto di fare quello che vogliono, come e con chi vogliono. Quarto punto. Le esperienze in generale, esperienze lavorative, li leggiamo i versetti 15 e 16. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Nel curriculum è molto importante riportare le esperienze lavorative o esperienze in generale. Qui viene riportato da Pietro un esempio di esperienza di un falso profeta dell'Antico Testamento. Il brano che qui fa riferimento si trova in Numeri, dai capitoli 22 al capitolo 24. Stamattina non leggeremo tutti questi capitoli, ma vogliamo vedere come si è comportato Balaam. Balaam, accecato dalla gloria e dei guadagni che doveva fare, che gli è stato proposto da parte del re di Moab, di fare una cosa contraria alla volontà di Dio. Doveva maledire il popolo di Israele per fermare la sua avanzata. Il Signore non lasciò che Balaam, no, andasse avanti con le sue intenzioni e lo ferma facendo parlare quest'asina che lui stava cavalcando. Vi ricordate un po' la storia, no? Lo voleva disarcionare, comunque la voleva, si fermava, lui la continuava a incitare ma non si muove, e comincia a parlare quest'asina. Ma non è sempre così. Molti falsi profeti non si fermano e saranno prima distrutti sulla terra e poi condannati per l'eternità, perché hanno fatto credere di agire da parte di Dio. Avranno fatto anche loro il loro danno, ma sicuramente faranno una brutta fine. Questo è quello che leggiamo, abbiamo visto anche qualche settimana fa. E anche qui abbiamo un parallelo, no? In Giuda 11, che ci aiuta. Guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro, ecco, si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Allora, starei pensando, ma io non sono così, tutto sommato, non ho fatto mai queste cose, non sono così come ha descritto Pietro. Ricordiamoci che l'intento della lettera è quello di avvertire a non cadere a certi tranelli. Si stavano presentando sulla scena delle chiese, già da quel tempo, questi falsi profeti che portavano queste false dottrine. Ancora non si erano radicate bene quelle della nuova via, di quelle di Cristo, che già c'erano le nuove dottrine che volevano spazzare via ogni cosa. Così Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, come abbiamo letto, come crediamo ovviamente, sapeva che cosa doveva comunicare. E allora come oggi, anzi più oggi che allora, è importante stare attenti. Ora, onestamente, cosa scriveresti sul tuo curriculum vitae di figlio di Dio? Cosa metteresti? Cosa evidenzieresti? Io spero che tutti noi evidenzieremo di essere i meriti di Dio, quello che Dio ha fatto nella nostra vita, non quanto siamo stati bravi noi. Questo è scontato, ovvero mi auguro che ognuno di noi riportasse queste informazioni. Poi porteresti i tuoi requisiti, quello che sei capace a fare, e poi le tue esperienze, quindi le tue capacità e le tue esperienze. Ma sarei abbastanza onesto? Forse presenterei questo CV in una chiesa dove non ti conoscono. E così magari potrai imbrogliare un po', magari farti passare un po' diversamente da quello che sei, nascondere qualche marachella che ti stai portando appresso. Ma tutti noi, prima o poi, tutti, dovremo presentare questo CV davanti a chi non possiamo imbrogliare. E c'era una battuta, mi viene in mente, una commedia di Edoardo, che si diceva, se me la ricordo, davanti al sommo giudice che tutto sa, tutto perdona e che chiacchiera non se ne ammucca, che chiacchiera non se ne imbocca, non se ne digerisce, e lì non si potrà fare nient'altro, perché fatto è fatto. Non potrai presentare un curriculum vitae lì che verrà giustamente svergognato. E così leggiamo, anche questo è un brano che conosciamo, quando il falso profeta presenterà il suo falso CV. Leggiamo in Matteo 7, 21-23. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti. Guarda, è scritto in questo CV. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E così, proprio su questo brano, vogliamo stare attenti, un ammonimento per noi tutti, ma anche per coloro che ci sono intorno, ancora una volta. Vogliamo pregare. Signore, grazie per queste verità che tu ci trasmetti, grazie per come ci ammaestri, ci istruisci, non ci lasci scarni di ogni informazione di cui abbiamo realmente bisogno, ma ci dai ciò di cui veramente abbiamo bisogno. E questa è la nostra garanzia che riceviamo da te, come colui che non ci lascia soli, come quel pastore che ha cura delle sue pene, come abbiamo bisogno di essere informati nel modo giusto, riferire, parlare, agire coerentemente per quello che crediamo e fare attenzione a coloro che ci sono intorno, come si comportano e come possiamo intervenire noi. Così Signore, grazie per questo tempo in cui abbiamo dovuto rivedere questi argomenti, forse li abbiamo già letti questi brani tante volte, ma rivederli forse è una luce nuova che vuole essere preziosa per noi. Così ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.